Allora, continuiamo nella presentazione delle beatitudini. Stamattina avevo accennato, no, che la felicità è definita nei termini di appartenenza. L'appartenenza corrisponde a un linguaggio tipicamente amoroso. Vuol dire che quello che le beatitudini promettono, cioè la felicità per l'uomo che segue il Signore, è considerata come una comunione di amore ardentemente desiderata e finalmente goduta, come in ogni amore. E corrisponde, in questo senso, è bello pensare così, no? Al regno proclamato nella parabola del giudizio finale, quando si dice venite benedetti del Padre mio, no? Entrate, come dire, possedete il regno che è stato preparato per voi. Questo regno preparato per voi, che corrisponde al mistero della comunione con Dio, che una volta accolto fa la felicità del cuore. Quello che a noi suona strano sono le condizioni che permettono alla felicità di sbocciare. E le condizioni sono paradossali, perché si parla povertà, persecuzione, pianto, eccetera, no? E questo è una cosa che dico io, prendetela con beneficio di inventario, ma a me sembra veritiera. L'esperienza promessa, perché i verbi sono al futuro, no? Beati, certo il primo e l'ultimo, ma beati coloro che piangono perché saranno consolati, beati i miti perché possederanno la terra, no? Le promesse sono al futuro, i verbi sono al futuro. Allora, l'esperienza promessa è nuova rispetto a tutto ciò che può produrre il mondo. Detto in termini più psicologici, è nuova rispetto a tutto ciò che noi ci immaginiamo, sentiamo, di cui ci facciamo l'idea. Però, e questo è l'aspetto evangelico anche affascinante, sebbene susciti un certo timore. Questa promessa è tale che può portare a compimento tutto ciò che nel mondo si vuol vivere. Cioè non appartiene a questo mondo, quindi non corrisponde, è una cosa nuova rispetto a quello che il mondo può dare. Ma è fatta in modo che si compie proprio quello che si vuol vivere nel mondo. In effetti, le promesse, no, di compimento in rapporto alle condizioni che sono elencate, beati gli afflitti, i miti, gli affamati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore, gli operatori di pace, parlano di qualcosa che i nostri cuori comunque cercano. Chi non vuole essere consolato? Chi non vuol godere ciò che gli appartiene? Chi non vuole essere saziato negli aneliti più profondi che ha? Chi non vuol ricevere misericordia anche quando non la merita? E chi non vuole vedere, avere uno sguardo luminoso sul mondo, sulla vita? Ecco, questo vuol dire vivere nella comunione del Padre da figli felici. Quello che la parabola dei due figli, no, del maggiore e del minore, presenta all'incontrario, Nella parabola i due figli praticamente sono presentati come incapaci di condividere i sentimenti del padre ed è per questo che non sono felici. Ma la parabola è raccontata non solo sulla promessa, ma sulla verità che la felicità deriva dal fatto di condividere i sentimenti di Dio. Quello che non è che suona strano, credo che sia solo singolare, è che quando noi pensiamo in termini di felicità, pensiamo in termini personali. Voglio essere felice io, non felice insieme. Ognuno cerca la sua felicità. Ma se si parla della felicità come comunione con i sentimenti di Dio, Dio è padre di tutti. Allora, non esiste una felicità per me e basta. Perché se si tratta di condividere i sentimenti del padre, riguarda tutti i figli, riguarda la fraternità. Non so se avete notato, no? Nella parabola noi chiamiamo del figlio prodigo, ma comunque del padre misericordioso, no? Il padre non parla mai direttamente ai figli, solo alla fine parla al figlio maggiore che, tornato dai campi, si lamenta della festa. Ed è lì che il padre esce a dire: bisognava far festa. Ogni volta che nei Vangeli è riportata una frase del genere, è necessario che, bisogna che, vuol dire che l'uomo non arriva con la sua pancia a vivere quello, a pensare quello. Dove c'è bisognava, vuol dire che si sta rivelando il segreto di Dio. Ma questo segreto di Dio è proprio per l'uomo. Allora, se si rivela il segreto di Dio, che è per l'uomo, allora l'uomo si apre alla felicità, che è la condivisione dei sentimenti di Dio. Nella parabola il padre né si stupisce del fatto che il figlio minore chieda l'eredità, gliela dà, e né si stupisce del fatto che il figlio più grande, no, il figlio maggiore, sta con lui e dice: ma è già tutto tuo. Non si stupisce. Lo stesso atteggiamento di premura che il padre ha con il figlio più piccolo ce l'ha anche con il figlio più grande, soltanto che il figlio più piccolo lo può godere perché riconosce di essere stato lontano, di aver, come dire, proprio frainteso, no, l'amore del padre, e quando torna, torna dopo il pianto, torna addirittura dicendo: no, neanche più figlio, però almeno maggio, no? Al minimo. E il padre non vuol neanche sentire questa cosa. Il figlio, invece, il figlio più grande, che ha tutto, praticamente non gode nulla. Cioè non ha la possibilità di godere dell'amore del padre perché non riconosce. Se notate, non mi hai neanche mai dato un capretto. Ma potevi prenderlo, no? È tutto tuo. Allora, quando l'uomo rivendica, vuol dire che il cuore non piange. Il cuore è chiuso. Ma non è chiuso all'altro o chiuso alla vita, è chiuso a Dio. Cioè non è più capace di condividere i sentimenti di Dio. Se notate, grattate. Quando noi siamo aspri, anche con noi stessi, no? Gratta, tutte le cose che diciamo in realtà non sono vere, eccetto una. Noi facciamo le pulci al comportamento di Dio verso di noi. Fare le pulci vorrebbe dire in italiano Noi non siamo mai contenti di quello che Dio fa a noi. Ci manca sempre qualcosa. O addirittura ci tratta male. Questa percezione è proprio quello che, stranamente, no? Ci impedisce di piangere sulla nostra situazione e quindi di godere dell'amore. Appena noi piangiamo, noi possiamo godere l'amore. Se voi rivendicate un amore, è il modo più facile per non viverlo mai. Anche umanamente è così. Più io rivendico una carezza, più la voglio, meno la prendo. Si può costringere una a dire tu mi devi voler bene? Certo che lo posso dire, ma l'altro lo vive? No. Allora più io dico ma tu mi devi voler bene perché? 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 E meno io lo sento. E se anche l'altro cedesse a dire, sa, accontentiamolo, quindi gli diamo carezze, a te resta, mi dà le carezze perché gliel'ho chieste io, non perché mi vuol bene. E quindi uno non è mai contento. Allora, questa dimensione è la dimensione di chiusura in cui il nostro cuore vive. Se la chiusura tocca proprio la radice di fondo, vuol dire che tutto quello che poi noi produciamo risente di quella chiusura. Quando noi siamo nervosi e ci arrabbiamo con gli altri, è inutile che io mi arrabbi con uno o con l'altro, non è quello il punto vero. Il punto vero è che è secca la radice, cioè sono già in lotta, in guerra con il Signore. Non, come dire, non ho riconosciuto il suo amore, quindi non entra, non tocca le mie radici e cosa posso produrre? Se la radice è secca, è secca. Non so se questa dimensione è estremamente significativa da tenere presente per il nostro cammino spirituale. Ecco perché alla fine, e ritorno ancora a dire, è così necessario imparare a piangere. Bisogna sempre partire di lì, perché è solo il pianto che rompe la durezza del cuore. Ve lo faccio solo come un elenco, anche se noi dobbiamo considerare solo la seconda beatitudine, no? Ma il concatenamento delle beatitudini suonerebbe così. La felicità che Gesù promette, che è uguale, ci fa vivere in comunione, solidali con Lui, nel suo essere inviato al mondo per mostrare l'amore del Padre per tutti e per fare di tutti una cosa sola, a questi passaggi. Se tu piangi solo per la potenza del male che ti domina, che ti tiene prigioniero e per nient'altro, e dal quale tu vuoi essere liberato, allora sarai felice. Se tu non avrai altro motivo di ira se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce con tutti, se cercherai la giustizia al di sopra del tuo interesse, allora troverai la felicità. Se condividerai con tutti la misericordia che avrai gustato nel perdono di Dio, sarai felice. Se sarai così privo di rivendicazioni e pretese da vedere tutto e tutti nella luce di Dio, di cui godrai la presenza, allora sarai felice. Se seguirai l'opera di Dio, che è la fraternità degli uomini, è la settima beatitudine, quella che è del figlio, il figlio chiamato portatore di pace, allora sarai come il figlio di Dio che per essere venuto a testimoniare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, non ha mai preferito se stesso all'amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani di tutti. Allora sarai felice. L'ultima è la fioritura che vi segnala se davvero la scala l'avete percorsa, cioè se nella persecuzione l'uomo non perde la sua gioia, allora vuol dire che la potenza del regno l'ha toccato. Allora vuol dire che la sua felicità non dipende più dal mondo. Siamo capaci? È la fioritura, è il segnale che noi abbiamo, che siamo saliti, oppure discesi, insomma, che abbiamo fatto questa scala. E io lo spiegherei così, perché al fondo anche, non so, le nostre ire, le nostre rabbie, il nostro nervosismo, no? È sempre collegato al fatto che noi vorremmo essere amati, ma nessuno ci ama come vogliamo noi. E allora poi dopo ci arrabbiamo. Abbiamo sempre una scusa buona per arrabbiarci. Spiegando nel mio modo, dico questo: non avrà più bisogno di cercare altra affermazione di sé perché ha trovato quella capace di soddisfare il suo cuore. E così sarà confermato nella rinuncia alla brama di ogni bene che non sia espressione di quell'amore. Tanto che appena si accorgerà che qualcosa in lui fa resistenza, piangerà e sarà subito pronto a seguire tutti gli altri scalini della scala fino ad arrivare di nuovo al la gioia non deriva da nessuno, non viene dal mondo, se il regno ci ha toccati. Questo sarebbe l'andamento circolare delle beatitudini che tutta la vita ci riguarda. Nessuno può dire sono arrivato, nessuno. Appena si dice sono arrivato, sei già per terra. Perché? Perché questo andamento circolare ha di fatto la prospettiva sull'infinito, che è tipico di Dio. E chi può dire di essere arrivato? Nessuno. Questo, in sintesi, diciamo, mi sembra la presentazione delle beatitudini secondo Matteo. Adesso prendiamo in considerazione le beatitudini secondo il Vangelo di Luca. Però ve le leggo perché non è immediato. Noi abbiamo negli orecchi le beatitudini secondo il Vangelo di Matteo. Quello di Luca suona così. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, quando vi metteranno al bando, vi insulteranno, disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. E poi aggiunge, ed è tipico di Luca, la ragione, che per noi, che non abbiamo un orecchio ebraico, suona un po' strana, ma per un discepolo di Gesù del tempo, un ebreo, la frase è perfettamente significativa. Quando dice: allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. poi gli dà il negativo, guai a voi, no? E tutte le quattro, e la finale è sempre: allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Allora, una prima annotazione veloce. Quando Gesù proclama le beatitudini? Sia nel Vangelo di Matteo, ma è ancora più evidente in quello di Luca, Gesù ha appena scelto i discepoli, gli apostoli. Poi è accompagnato da loro e davanti a una gran folla, no, che era venuta ad ascoltare, lui alza gli occhi e dice. Allora, le beatitudini, quel voi, si riferisce esattamente a coloro che lo seguono come discepoli, che l'hanno accolto come il maestro. Le beatitudini, dicevo stamattina, non sono ideali. Se voi le prendete come ideali, poveri voi, resterete delusi. Alle beatitudini noi possiamo accedere se restiamo affascinati da colui che le pronuncia, non da che cosa dice. Ma se noi restiamo fissi su lui che le pronuncia, allora capiamo anche che cosa vuol dire, in fondo, no? Qual è la sua promessa. E questo è il primo particolare da tenere presente. Ma Luca ha, nella sua esposizione, no, ha alcune cose che sono tipiche. La prima cosa, che è un po' anche un commento a quella che ho appena detto, no? Parlo come parlasse Gesù, dice: ciò che io ho visto annunciando vale solo perché voi avete accolto me come l'inviato di Dio. Colui che dalla parte di Dio non solo vi richiama al mistero del regno, pensate all'attesa del regno che era molto presente nei cuori degli ebrei, l'attesa del Messia, l'attesa del regno di Dio. Quando si avvicinerà la festa dell'Ascensione, no? I primi versetti degli Atti degli Apostoli, la domanda è: ma è il tempo finalmente che viene il regno di Dio? È la domanda che ogni ebreo, diciamo, devoto faceva. Noi siamo molto distanti da questo, ma al tempo di Gesù questo era molto vivo. Allora, non è solo colui che vi richiama al mistero di Dio, ma vi concede, vi permette di gustarlo e di condividerlo, cioè vi fa entrare. E se dovessi commentare questa, come dire, dato di fatto, questo modo di riferirsi di Gesù ai suoi apostoli, lo commenterei così: chi cerca la sua felicità senza che la mia gioia lambisca il suo cuore resterà nella sua fame, resterà deluso. Chi vuole a tutti i costi la sua felicità solo calcolando come un'aggiunta il dono della mia gioia la troverà traditrice, cioè non si compierà mai. E questo per questo semplice motivo: il nostro cuore potrà trovare la felicità quando farà l'esperienza che il primo Adamo ha perduto, vale a dire quando Adamo pecca, è cacciato dal giardino. Nel giardino si dice che passeggiava con Dio, cioè che viveva un rapporto di comunione con Dio. Con il peccato, questo è come se si rompe e l'uomo sente la lontananza da Dio. Notate che Dio non si allontana mai dall'uomo, è l'uomo che sente la lontananza di Dio. Allora, con le beatitudini si ritrova quello che Adamo ha abbandonato, cioè la prossimità di Dio con noi, che sarebbe poi il mistero dell'incarnazione. Cioè Dio è così prossimo a noi che a uno di noi. Dio è così toccabile da noi perché toccando un fratello noi tocchiamo la sua persona, non sua del fratello, sua di Dio. Noi non siamo mai, mai convinti di questa verità. Nella prima lettera di Giovanni, quando Giovanni dice Dio ci ha amato per primo, allude a questo. Noi non siamo mai convinti di questo. E proprio perché non siamo convinti di questo, c'è tutta la nostra tristezza, ira, metto anche il nervoso, quando le cose non vanno come diciamo noi, no? Cioè, mai sentiamo vere per noi queste parole della Scrittura, quindi questo segreto di Dio per noi, perché noi siamo ancora nella situazione di Adamo, che siamo stati come cacciati e facciamo fatica a tornare. E non ci rendiamo conto, ditemi in verità. La cacciata di Adamo dal paradiso è una provvidenza o un castigo di Dio? Rispondete. Castigo. Tutti pensano che è un castigo. Nessun padre antico ha spiegato le cose così. La cacciata dal paradiso corrisponde al... Posso fare? Vabbè, no, non si può fare. Faccio un esempio un po' più moderato. Allora, io divento ricco e con i soldi compro tutti, no? Per dire, quello che è, compro tutto. Se io in questo modo di fare fossi davvero felice, io sarei condannato all'inferno perché non troverò mai più Dio. Allora, l'essere cacciato dal paradiso vuol dire quando io attuo qualcosa secondo il mondo, quindi pensate al successo, alla ricchezza, al potere, se questo comportasse la felicità, a parte che la parola di Dio sarebbe falsa, a parte, ma siccome nella legge del mondo, quindi nella dinamica del mondo, non è presente Dio ma solo il diavolo, noi saremmo condannati a essere schiavi del diavolo in eterno. Se l'uomo fosse felice nelle cose cattive che fa, sarebbe condannato all'inferno. È per evitare questo che viene raccontato che Adamo è cacciato dal paradiso. Ma non cacciato perché è allontanato da Dio, è perché non si possa illudere che nel suo peccato trovi la felicità. Non è che deve fare sforzo, è così evidente. Vi faccio un altro esempio. Non so se voi avrete mai letto la biografia di qualcuno di questi, chiamiamo, despoti, non so, tipo Hitler, Stalin o altre, a seconda delle varie nazioni. Allora, più un uomo è potente, più dovrebbe esercitare, come dire, una sicurezza, no? E invece si registra che più un uomo è potente, più lo assale la paura. La fine dei grandi, non so come chiamarlo, Despota mi sembra una parola antica, una po' più moderna. Dittatore, ecco, non mi veniva. La fine di tutti i dittatori è di aver paura della loro ombra. Vi faccio altri esempi. Se io ho paura del domani e raccolgo i soldi, quando ne ho raccolto tanti, non dovrei più aver paura del domani, no? Quindi pensate all'avaro, l'avaro che raccoglie i soldi, non lo spende, non spende mai. Alla fine comincia a mangiare di meno perché ha paura di spendere anche quando mangia. E qual è la fine dell'avaro? È di morire di fame su un letto pieno di soldi. Cioè, la dinamica del peccato è contro l'uomo. L'uomo non se ne rende conto. Il segnale che ha messo Dio nel cuore dell'uomo è che il peccato non può fare la felicità. Fa il piacere. C'è molto piacere a dominare. Fa il piacere. Ma alla lunga il piacere rivela una totale infelicità. Perché? Perché più tu attivi il piacere, più resterai solo, ti servirai di tutto e di tutti e tu non potrai più rapportarti al livello, come dire, dignitoso. Questo rende così soli che tu decadi a livello di terrore. Vale per tutti, per tutte le passioni. E quello che è indicato in quella cacciata del paradiso è esattamente questo. Due bisticciano, io ho ragione e voglio aver ragione a tutti i costi. Troverò la pace con l'altro? E se però devo vivere con l'altro, sarà una vita buona la mia, quella di aver ragione? Non può essere una vita buona. Allora, il fatto che, pur avendo io ragione e la voglio esercitare a tutti i costi e sento che non sono felice, quello è il segnale che sto percorrendo non la via di Dio. Non so se ho reso l'idea. Quindi tutto ciò che non proviene da Dio lascia questo principio di, chiamiamolo di amaritudine, via, di tristizia, perché l'uomo non è contento. Ma noi non è che crediamo a questo, perché diciamo, porca miseria, avere qualche soldo in più fa conto. Avere un po' di importanza non è proprio così da disprezzare. Avere un po' di successo, che gli altri mi battono le mani, non è proprio una cosa cattiva. Con la scusa di questi ragionamenti, noi costruiamo una vita fasulla dentro di noi e alla fine quello che c'è dentro in questa vita fasulla è l'infelicità, la non gioia. Questo sarebbe il motivo per cui quando Paolo parla ai Galati e deve annunciare il Signore Gesù, usa queste parole. Siamo al capitolo 6 della lettera ai Galati, versetto 14. Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso e io per il mondo. E vi faccio la domanda: perché deve valere la doppia crocifissione? Il mondo è crocifisso per me e io sono crocifisso per il mondo? Perché? Non basterebbe dire il mondo per me è stato crocifisso, cioè io non prendo niente dal mondo. Invece lui aggiunge, ma anch'io, io sono crocifisso per il mondo. Secondo me il valore sta in questo. Rispetto all'amore che noi cogliamo nel seguire il Signore che ci ha amati, non c'è nulla nel mondo che meriti la nostra preferenza. Però vale anche il seguito. Non c'è nulla in me che può trovare adeguato compimento a partire dal mondo. Ecco la doppia crocifissione. Lo ripeto. rispetto all'amore che il Signore ci fa conoscere, di cui restiamo toccati, non c'è nulla in questo mondo che meriti la preferenza. Non è che siamo tanto convinti, ma è questa la verità. E poi però, in me, quindi pensate ai desideri che portate, in me non c'è nulla che può trovare adeguato compimento a partire dal mondo. Questo è il mistero della fede. Questo è il mistero della beatitudine. Questo è il mistero della sequela del Signore. Quando Luca aggiunge, e così facevano, no, con i falsi profeti, così facevano, vuol dire che la beatitudine è la verità dell'essere discepoli. Un discepolo che non tocca una goccia della beatitudine non è vero discepolo. In questo senso, se io accolgo la parola di Dio, la colgo come parola di vita per il cuore. Se non la colgo a quello livello, e a quel livello e si ferma solo alla testa, io aderisco solo a una buona idea, a un buon ideale. Prima o dopo l'ideale vi si frantuma fra le mani. Ci sarà sempre una circostanza della vita che l'ideale vi... o voi date un calcio all'ideale o l'ideale dà un calcio a voi. Si spezza qualcosa e non potete più recuperarlo. Ma quando la parola è di vita per il cuore, non c'entra l'ideale, c'entra un rapporto. E un rapporto si riannoda continuamente perché si piange. O io torno sempre al nostro argomento, no, di fondo. Allora, come c'è un profeta vero e uno falso, c'è un discepolo vero e un discepolo falso. Dove sta la discriminante? È essere mondano o essere spirituale? Quando uno è mondano, cioè agisce per un potere, per un successo, per avere importanza, uguale, tu non hai incontrato nessuno, sei pieno di te e prima o dopo scoppierai. La domanda vera, e finisco con questo, per noi discepoli che ascoltiamo la parola del Vangelo, quindi abbiamo ascoltato le beatitudini pronunciate da Gesù, è: ha forza per il nostro cuore la gioia che deriva dall'incontro con Gesù? Forse una delle cose che più colpiscono i lontani dalla Chiesa, quelli che te ne sbattono l'anima, della fede, della Chiesa, di tutto, no? Però una delle cose che li colpisce è se vedono uno che prega, uno che si comporta bene, insomma, uno che non so, è generoso, no? Se è contento, loro ammirano. Se non è contento, anche se fa tante cose, non viene minimamente considerato. È la gioia di uno che vive la sequela del Signore a colpire chi non conosce questa sequela. Ma questa gioia deve essere vissuta a riprova delle difficoltà della vita. Cioè, quando uno è calpestato, se tu non perdi la gioia, susciti un come mai questo non agisce come me, come mai questo sente in modo diverso. Pensate al famoso esempio, no? Dov'è perfetta Letizia di San Francesco? Si resta colpiti quando una data realtà che è desiderabile da tutti e che noi immaginiamo debba procedere dal fatto che uno ci incensa, e uno ci vuole bene, e uno ci favorisce. Quando non c'è niente di tutto questo, il contrario, e non si perde la gioia, quella gioia fa pensare. Quella gioia fa restare, ma da dove viene? C'è qualcosa di vero in quest'uomo o in questa donna che vivono così? Non so se è solo questo, perché se voi fate il paragone a livello di comportarvi bene, spesso uno che non crede niente a volte si comporta molto meglio, è più onesto, è più, non so io, è più immediato che uno che, come dire, trova sempre il modo di sgattaiolare nelle vicende della vita. Ma sulla gioia non si può. Cioè la gioia è il riferimento diretto che qualcosa ti ha toccato che non appartiene a questo mondo. Questo qualcosa che non appartiene a questo mondo tocca i cuori. In questo senso, no? Gesù parla, dice, no? Grande sarà la vostra ricompensa nei cieli, però non pensate che noi agendo in un certo modo ci meriteremo una gloria futura, non pensate in questo modo, ma che la gloria che appartiene all'eternità entra in questo mondo e ti custodisce. Senza il riferimento all'eternità, San Paolo dice, se noi non credessimo, diciamo, al paradiso saremmo i più sciocchi degli uomini, ma non nel senso che noi pensiamo a un'eredità futura e adesso non abbiamo niente, ma è che l'eredità futura arriva adesso, come dire, l'eterno che entra nel tempo, è questo che fa pensare. Una piccola annotazione di cronaca e poi continuiamo domani ancora. Ho letto la dichiarazione che ha fatto il cappellano dei vigili di Parigi quando è entrato nella chiesa di Notre Dame in fiamme. E lui è entrato, tra l'altro è la stessa persona che è entrata, non so se vi ricordate, dell'attentato al Bataclan a Parigi. Lui era entrato, per assolvere le persone che si trovavano dentro morenti. Quando lui è entrato nella cattedrale, che ormai era tutto in fiamme, no? E era molto pericoloso, e lui è andato solo per prendere, c'è una famosa reliquia nella cattedrale di Notre Dame, sarebbe la corona di spine, ma anche per prendere l'Eucaristia. Il proclamare questo, sono entrato per prendere questa cosa e l'Eucaristia, è come dire, ha fatto pensare a tutti, quella cattedrale c'è perché c'è quel pezzo di pane lì, se no la cattedrale non ci sarebbe. Nessuno oggi pensa così, ma quel gesto ha fatto pensare che le cose sono così. Avrà un effetto? Non credo, nel senso che Parigi non cambierà, ma questa cosa vale più che non tutti i discorsi che facciamo, perché in quel frangente la cosa principale è la sua presenza, che prendo e lo metto, cioè è come se l'uomo custodisce, no? Diciamo, il corpo del Signore e lo porta via. Ecco, questa dimensione non è legata, non so, alle nostre qualità, tipo ma io sono generoso, io sono buono, io sono bravo, c'entra niente. Ma quello di poter custodire in una situazione drammatica quello che è più essenziale. Per esempio, se voi vivete un grande bisticcio, una grande ira vicendevole e poi fate valere questo riferimento dell'essenziale, cioè dell'eterno, ma cosa sto facendo io in questo modo? E veramente chinate la testa e chiedete perdono, quella cosa lì vale tutte le preghiere che fate. Perché? Perché parla di quel principio dell'eterno che non è nemmeno percepito, ma quando viene messo in risalto si vede e si dice, è per questo che uno può vivere così o così. Le nostre comunità, diciamo, presenti, no? Nella società, nel mondo, no? Cosa lasciano di fascino per la sequela del Signore? Le opere che facciamo? Ma ci sono quelli che lo fanno meglio. Se però si fa valere questo principio di gioia nella persecuzione, nella, non so, nella prova, comunque, no? Vuol dire che c'è una presenza che ci abita. Questa presenza che ci abita è quella che noi siamo chiamati a mostrare e non la mostreremo con le nostre qualità, ma quando rinunceremo ad ogni nostra rivendicazione e pretesa, cioè ci fideremo dell'amore del Signore per noi. Sembra strano, ma tutto si risolve in questo. E domani continueremo. Il passaggio successivo sarà, cioè voglio dire ancora qualcosa sulle beatitudini, ma il passaggio successivo è, ma noi come facciamo a distinguere la prospettiva mondana da una prospettiva spirituale? Allora, basta considerare le tentazioni di Gesù nel deserto e insieme i tre annunci che Gesù fa della sua passione, con la reazione dei discepoli che capiscono un'acca, e Gesù risponde dicendo: questa è la prospettiva. Quando noi abbiamo come ben chiaro, ma non nella testa, nel cuore, no? Di qui c'è la prospettiva mondana, di qui c'è la prospettiva spirituale, allora è facile seguire la prospettiva spirituale perché è quella che riempie il cuore. Cioè quella che dà il senso di una presenza viva, di un rapporto vivo. Invece quella mondana ti lascia sempre da solo, nella solitudine. Approfitto della bontà.
Scelgo, scelgo.